Il battesimo nello Spirito Santo, parte 1.
Io ho un conoscente, la prima volta che l'ho incontrato, devo dirvi, ho avuto una cattiva impressione di questa persona, ma non ha fatto niente di particolare, solo che mi sembrava che non spiccicasse una parola, non sorrideva quasi mai. E io, vedendolo così, mi sono tirato un po' indietro. E per un periodo di, non l'ho più visto, penso per 2 o 3 anni. Però per quei 2 o 3 anni, quando pensavo a lui, non avevo un'idea negativa, però neanche positiva. Era una persona che mi aveva messo un po' di timore, non parla, non sorride. Un giorno l'ho rivista questa persona qui, in un contesto diverso. E ancora una volta aveva la stessa attitudine, la stessa faccia. Però, così come c'aveva la faccia da ghiacciolo, in mezzo secondo poteva mettersi a ridere, scherzare e dopo ritornava al ghiacciolo. Passava dal ghiacciolo alla persona più tranquilla, più allegra, più normale del mondo, ma in mezzo secondo, conoscendolo di più approfonditamente, ho dovuto dire: Signore, perdonami, mi sono sbagliato completamente. Perché questo tipo qui è un tipo così, è un po' speciale, però è così lui. Non è che è chiuso, gli piace stare con la gente, dopo se lo conosci bene, c'è un bellissimo senso dello humor, è bello starci assieme, però devi conoscerlo. Se non lo conosci ti intimorisce, quando invece l'hai conosciuto ti rilassi e vedi che ci puoi stare bene, ci puoi scherzare così. Anzi, proprio lo cercano, forse è un po', come si può dire, un po' introverso, magari come personalità, per cui magari uno facendo qualche passo verso di lui si rilassa e diventa tutta un'altra persona. E adesso mi trovo molto bene con lui, cosa che non era così all'inizio. Vi dico questo per dirvi, con Dio a volte è soltanto quando lo conosciamo in modo più approfondito, più vero, reale, quando capiamo veramente come lui è, che ci possiamo rilassare nei suoi confronti ed avere una relazione più bella con lui. Non che Dio sia il tipo rigido, chiuso, così, però a volte l'immagine che noi ci facciamo di Dio non è esattamente quella che è, però viviamo con Dio secondo l'immagine che ci siamo fatti di lui e non secondo quello che lui veramente è. Una volta ero in Thailandia, in una foresta, ed eravamo un gruppo di missionari, eravamo andati, era un parco nazionale, grandissimo, mettiamo come tutte le Marche, l'Abruzzo messo insieme. E lì c'erano tutti gli animali in libertà, naturalmente, abbiamo visto elefanti che ci sono passati a pochi metri di distanza, 7 elefanti, non li avevamo sentiti per niente. Io immaginavo che quando gli elefanti passano, proprio lì, invece niente, silenziosissimo, a un certo punto ci ritroviamo lì, una fifa. Però mi ricordo che ero con Andrea, nostro figlio, che aveva quel tempo lì forse un 5 anni, piccolino, in questa foresta e stavamo guardando e a un certo punto sento un ruggito. Da tranquillo che ero, il cuore ha fatto bing, patatatatatata, la pelle, cioè d'oca così, becco mio figlio, cominciavo a cercare il posto perché sapevo che c'erano tigri in quella zona lì. E mi sono detto, qui è la volta buona che vado a trovare il Signore a vedere di presenza com'è. E dopo ho realizzato, non era un ruggito, era un elicottero che stava arrivando, volando a bassa quota, facendo bo 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 così. E nello spavento, così la situazione, io l'ho interpretato male e mi sono preso uno spavento che non finiva più. Voglio dire, io non avevo nessuna ragione di spaventarmi, non c'era alcun tipo di pericolo. Però visto che io pensavo, è una tigre, mi sono spaventato, anche se la realtà non è spaventosa, se voi credete che lo sia, vi comportate allo stesso modo. Ci siamo? Se ad esempio voi siete in una sala come questa qua e mettiamo che Angelo, oggi visto che è il 1° d'aprile, si dice, adesso vi faccio uno scherzo a questi fratelli carissimi, si mette là in fondo e a un certo punto all'improvviso entra in ragazzi uscite subito di corsa perché c'è un incendio, vero o non vero che sia? Credo che pochi di voi staranno lì a investigare se le sue parole sono vere, ma la prima cosa che fate è e scappereste fuori da qui per mettervi in salvo. Non importa se è vero o se non è vero, quello che crediamo ci fa comportare di conseguenza. Anche se l'immagine non è reale, però se voi lo credete vi comportate così. Il mio desiderio questa sera è di presentarvi in un modo almeno un po' più approfondito chi è Gesù, un aspetto di Gesù, e l'aspetto che voglio presentarvi di Gesù è il suo amore per voi e per me, per tutti noi. In Luca 11, nei versetti da 11 a 13 si dice questo: chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Gesù stava insegnando qui sulla preghiera e parla sulla perseveranza, eccetera, eccetera. Qui sta mettendo l'enfasi sul fatto che anche Dio è Padre, anche Dio, come tanti di noi, padri o madri e così via, no? Era un esempio che potevano capire perché ci si immedesima in questo, no? Allora Gesù dice: chi è quel padre fra di voi che se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? Cos'è? Gli fate degli scherzi, li odiate questi figli e li trattate male a sto sistema qua? Gli fate sembrare questa pietra qui, dice: un pane, tranquillo, mangia, fatti sto sandwich, no? E poi quello là mette in bocca e si spacca i denti, no? Oppure peggio, possa dare un serpente anziché un pesce, cioè ce ne vuole di cattiveria proprio fare una cosa simile, no? O uno scorpione se quello là gli chiede un uovo. Cioè dice: voi lo fareste ai vostri figli? La risposta automatica è no, non ci pensiamo nemmeno a farlo. Allora Gesù gli dice: dunque, seguite il mio ragionamento. Se voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più Dio, il vostro Padre Celeste, donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono? Se voi sapete dare buone cose, è possibile che Dio non dia lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono? Anzi, lui dice: quanto più, perché voi siete malvagi. E vi ricordate che Gesù, quando quel giovane ricco gli ha detto: maestro buono, gli ha detto che buono è buono, cioè solo Dio è buono. Lui, essendo Dio, era buono, ok? Questo qui lo sapeva perfettamente lui. Però siccome che questo qui gli si rivolgeva come se fosse stato un normale maestro, un normale uomo, dice: guarda che se tu pensi che sono un uomo, allora chiamarmi buono è fuori luogo. Non esistono uomini buoni. È chiaro che facciamo cose buone anche. Però la nostra natura di base è corrotta, è malvagia. Mentre Dio, invece, è amore. Prima Giovanni 4, al versetto 8, ce lo dice: Dio è amore. Dio è amore. E Dio è amore non soltanto superficialmente, parzialmente, in un'area del suo essere, della sua vita. È amore in tutto e per tutto, costantemente, sempre. Non cambia mai. Di Gesù si dice che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù e il Padre sono uno. Dio non cambia e Dio è amore completo e costante sempre e totalmente. Vorrei dire che ogni fibra di Dio, ogni millimetro quadrato di Dio sono amore, capite? Sono veramente amore. E l'immagine che noi dobbiamo avere di Dio è questa. Quando voi pensate a Dio, per favore pensate a Dio come amore. Se voi pensate a Dio, non dovete pensare cattivo, indifferente, giudice che appena sbaglio mi vuole picchiare, non lo so, qualunque cosa che sia di negativo. Dio non ha niente di negativo in sé. Dio è buono, è giusto, è misericordioso, è umile, è bello, è potente. Cioè c'ha tutte le qualità che uno si augurerebbe di avere. Dio è amore, è grazia, è bontà, è all'ennesima potenza. Capite cosa voglio dirvi? Voglio dirvi: scrostiamo per favore l'immagine che possiamo avere di Dio per dove è sbagliata, per dove non vediamo Dio come amore completo, dove non vediamo Dio come proprio la persona più amorevole, la persona più piacevole con cui stare. Vuol dire che noi abbiamo un'immagine di Dio che non è quella che corrisponde alla realtà. La realtà è: Dio è amore ed è amore completo, completo, completo in tutti i minimi dettagli. Adesso, in questo passaggio, si dice che l'amore di Dio, in questo caso, si manifesta nel dare lo Spirito Santo a colui che lo chiede. Addirittura dice: quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Perché dare lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono è un segno di amore. Per quale motivo è un segno di amore? Perché noi senza lo Spirito Santo non possiamo far niente. Perché senza lo Spirito Santo non possiamo far niente per i nostri bisogni personali, perché lo Spirito Santo viene chiamato nella Bibbia il consolatore, la guida, il maestro, l'insegnante, l'amico. Questa parola paracleto, che viene tradotta con consolatore, non è sufficiente. Dà tutte queste idee di quello che ti sta vicino, che ti sostiene, che ti guida, che ti incoraggia, capito? Cioè ti fa tutto quanto. Lo Spirito Santo è il mio ed è il vostro salvagente. Ci siamo. Salvagente in tutte le circostanze, in tutte le situazioni. Ma lo Spirito Santo ci è stato dato anche per l'opera del ministero, per l'evangelizzazione. È lui che convince il mondo quanto al peccato, al giudizio, eccetera, eccetera. Cioè senza lo Spirito Santo noi, voi e io, non possiamo far niente. Quando Gesù era sulla terra, era lui che guidava i discepoli, formava i discepoli, eccetera, eccetera. Ma dopo Gesù ha detto, io me ne devo andare in cielo, no? Dice, però vi è utile che me ne vada, perché se non me ne vado, non potrà venire da voi lo Spirito Santo. E la bella cosa è questa qui, che se Gesù prima era esterno ai discepoli, lo Spirito Santo adesso, quando viene, dove viene? Non viene fuori di noi, viene dentro di noi. Diventiamo case dello Spirito Santo, corpi dello Spirito Santo, capite? Lo Spirito Santo, se vi siete convertiti, è in ognuno di voi, perché lo Spirito Santo viene in ognuno che si converte. Non è possibile essere credenti senza avere lo Spirito Santo. E adesso lo Spirito Santo, dal momento in cui entra dentro di noi, abita in noi, comincia a darci la forza di fare quello che è giusto fare, comincia a darci la forza di vincere certe abitudini, cose che facciamo in un modo ce le spiega in un altro modo, ci dà la capacità. Prima magari volevamo ma non potevamo. Adesso che lo Spirito Santo è in voi, vi dà il volere e anche il potere. Potete fare le cose, potete vincere certe abitudini, certi modi di fare. Abbiamo la forza dello Spirito in noi, perché lo Spirito Santo è venuto dentro di noi, non è fuori, è dentro, ci dà queste capacità. Quando qui la Bibbia dice che chiedendo Dio ci dà lo Spirito Santo, una delle prime cose che il diavolo mette in testa ai credenti che dicono, Signore, io vorrei essere ripieno di Spirito Santo, vorrei avere la tua potenza, vorrei avere lo Spirito Santo veramente forte nel suo agire nella mia vita, una delle prime cose che il diavolo gli mette in testa, ma non è per adesso, tu dovrai pregare circa 55 anni, dopo 55 anni, se vai in pensione, c'hai i benefici, eccetera, forse prima che muori, due giorni prima o tre al massimo, ci avrai finalmente il battesimo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è per adesso, ma è per chissà quando. Questa qui è una delle prime cose che il diavolo fa. Come lo so? C'è scritto in Giobbe, gli amici di Giobbe gli dicevano, quando gli davano questi consigli sbagliati, lui li ha ascoltati, dopo gli ha detto, le cose non stanno come dite voi. Chiedete a quelli che hanno viaggiato, c'è scritto. Andatevelo a cercare, è un bel versetto. Dice, perché quelli che hanno viaggiato vedono che non è vero quello che dite voi, che gli empi muoiono giovani, che muoiono nella povertà, che non si arricchiscono, eccetera. C'è altro che storie, dice. Quelli che hanno viaggiato, che hanno visto un po' le cose come stanno, vi potranno dire che ci sono degli empi che arrivano a 150 anni, grassi come maialotti, ricchi come chissà che, e muoiono nella piena felicità. Perché questi qua gli dicevano, Dio punisce tutti quanti gli empi, dice, non è mica vero così, li punisce dopo la morte, quello di sicuro, ma qui sulla terra tanti la scampano alla grande. Allora, chiedete a quelli che hanno viaggiato, adesso portandolo al nostro campo. Io vi devo dire, sono stato in un mucchio di riunioni dove abbiamo pregato per lo Spirito Santo, ho parlato con gente, oramai è il mio ministero, no? E vi dico una cosa, questa cosa qua che vi ho detto, non è per adesso, arriverà fra un milione di anni, l'ho sentita. Ma sai com'è così, no? Proprio costantemente parli con uno e sono 20 anni che prego e non ho ancora ricevuto niente. Mi piacerebbe, sono frustrati, dispiaciuti queste persone qui. E li capisco, mi dispiace per loro, no? Ma sono cascati in questa trappola del diavolo. Tu devi aspettare un sacco di tempo. E se non aspetti un sacco di tempo, non riceverai niente. Molto spesso queste persone mi danno magari come motivazione il fatto che i discepoli hanno dovuto aspettare 50 giorni, preghiera, sapete, fra il momento in cui Cristo è andato in cielo a quando lo Spirito Santo è sceso a Pentecoste, 50 giorni, no? Pentecoste vuol dire questo. Però questa è una cattiva interpretazione della parola di Dio, perché lo Spirito Santo a quel punto lì non era stato ancora dato. Era un periodo in cui Gesù è salito al cielo, aveva detto aspettate perché c'è un periodo e dopo arriverà lo Spirito Santo. Da quel momento lì, lo Spirito Santo è entrato nel suo periodo di azione qui sulla terra come capo, come guida della Chiesa, ed è in azione, che non c'era. È come se io faccio partire i lavori di una casa fra 20 giorni, ma una volta che sono partiti, capito? Una volta è l'attesa e una volta è quando invece i muratori sono lì, eccetera, eccetera. È un'altra fase, questa qui è un'altra fase, lo Spirito Santo è qui. Non è che io devo aspettarlo fra 50 giorni, 60, 7 anni, 90 anni, capite? È qui e lui vuole battezzare adesso. Prendete il caso di Cornelio. Quando Pietro va a casa di Cornelio, ci sono lì lui e tutti i suoi amici. Quanti anni hanno aspettato prima di essere battezzati nello Spirito Santo? 26, giusto? Peppe dice 26, bravo. 26 anni esatti. Hanno aspettato forse 26 secondi. Pietro si è messo appena a predicare, non ha nemmeno finito la predica, l'appello, eccetera, eccetera, che lo Spirito Santo è sceso. Perché? Perché lo Spirito Santo aveva iniziato questa sua opera sulla terra e dove trovava dei cuori aperti lui agiva, punto e basta. Sti qua erano aperti e lui ha iniziato. Pietro, ne parliamo dopo della predica, ok? L'hanno ricevuto subito. Quando Paolo va ad Efeso, in Atti 19, c'è scritto che c'erano, ve lo leggo, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli, credenti dunque, giusto? Ai quali disse: riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Si informa e dice: ma voi al battesimo di Spirito Santo come state? Non era questo qui lo Spirito Santo nel senso della conversione, perché quello lì della rigenerazione, cioè quello non lo domandi, se è credente ce l'ha, punto e basta. Qui si riferisce allo Spirito Santo nel senso di avete sperimentato la sua potenza, eccetera, eccetera, sì o no, ok? E questi qua gli risposero: non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo, capite? Avevano un cattivo insegnamento, un insegnamento parziale, che però gli ha impedito di riceverlo, capite? Se l'avessero saputo, l'avrebbero invocato prima e l'avrebbero ricevuto prima, ma a causa di un cattivo o parziale insegnamento non ne avevano nemmeno sentito parlare. Allora Paolo gli dice: con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero: con il battesimo di Giovanni. Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Lui gli dice: ma con che battesimo siete stati battezzati? Perché lì nella formula c'è il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Per cui questi qua erano credenti, ma confusi, non a posto dal punto di vista dottrinale, no? Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, secondo la formula ufficiale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e avendo Paolo imposto loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro ed essi parlavano in lingue e profetizzavano. Paolo dice: ok, allora mettiamo a posto questa cosa qua. Quanto ci hanno impiegato adesso? 0 secondi. Cioè, l'hanno chiesto, avevano capito, parlavano in lingue e profetizzavano. Era automatico, capite? Non c'è da aspettare 9 anni. Il diavolo, guardate, la prima cosa che fa è questa qua. Non è per te, tu non sei santo abbastanza, non c'hai abbastanza fede, non sei qui, non sei abbastanza alto, non sei abbastanza basso. A quelli bassi dice che non sono abbastanza alti, a quelli alti gli dice che non sono abbastanza bassi. Guardate, il diavolo verrà da voi e vi assicuro si comporta da bugiardo per come è sua natura. Se Dio è amore, il diavolo è bugiardo. Ciò che è bianco per lui è nero, ciò che è nero lui lo fa diventare bianco. E il diavolo, sapete come lavora nella nostra vita? Lavora uno tramite i pensieri e fa in questo modo. Noi abbiamo i nostri pensieri, eccetera, eccetera, però lui ci mette dentro come dei pensieri suoi, che noi non ci accorgiamo che non sono i nostri, ma sono i suoi. Ce li sussurra: ma non è per te, Giuseppe, ma no, ma tu non c'hai abbastanza fede, tu non sei un cristiano abbastanza bravo che Dio ti possa... Proprio a te ti deve battezzare nello Spirito Santo. Lui sì, Peppe è un esempio, eccetera, eccetera, allora lui sarà sicuramente battezzato nello Spirito Santo, ma tu no. Tutti quanti sì, ma io no. E questo lo dice a tutti: tutti sì, ma tu no. Solo che non lo possiamo sentire e allora non ci accorgiamo di questa cosa qui. E poi lavora sulle emozioni, non solo ci mette in mente dei pensieri, ma anche ci fa sentire così, ci fa sentire indegni, incapaci, non santi abbastanza. Non può lavorare su quello che diciamo, su quello che facciamo, neanche su quello che pensiamo, però ci mette dentro queste sensazioni, queste parole e così via. E se noi gli andiamo dietro, ci rovina la vita. Noi dobbiamo a questi pensieri dire: grazie mille, non è quello che dice la parola di Dio. Dio dice che mi ama, Dio dice che il battesimo dello Spirito Santo è per tutti, Dio dice che il battesimo dello Spirito Santo è per adesso, per cui punto e basta, prenditi tutti i tuoi pensieri e bussa via. Dobbiamo prendere questo scudo della fede e dire: niente da fare, da qua non si passa, non ci casco. E se voi resistete, lui la smette, ma se non resistete, vi condanna e vi condiziona, e forse voi vivrete in quello stato in cui chiedete, e veramente andate a finire in pensione e ancora non avete sperimentato la pienezza dello Spirito. Ma non perché Dio non vuol darvela, ma perché voi non l'avete creduta, non l'avete accettata, capite? Non ci avete creduto. Avete permesso al diavolo di togliervi questa benedizione. Invece bisogna dirgli: guarda, grazie mille, vallo a raccontare a qualcun altro che io non ci credo per niente. La Bibbia dice così e non come dici tu. Dobbiamo saperlo questo qui. Il battesimo dello Spirito Santo è per adesso ed è per ogni cristiano, dovunque sia sulla terra. Questo è quello che dice anche Pietro in Atti degli Apostoli alla predica a Pentecoste. Noi abbiamo il diritto come figli di Dio e anche il dovere di chiedere il battesimo dello Spirito Santo. Abbiamo il diritto perché siamo figli di Dio. Giovanni 1,12 dice che a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Capite? Non siete stranieri più, siete figli del nostro Signore. Per cui, se siete parte della famiglia, avete il diritto di ricevere le cose della famiglia. Mia figlia, mio figlio, non è che si fanno problemi se vengono a casa mia a dire: fammi aprire il frigorifero, c'è il sandwich al salame e me lo mangio. Capite? Fa parte della famiglia, è normalissimo. Anzi, io sono felice che lo faccia, si sentono in casa, capite? Se trovo mia figlia sdraiata sul divano in salotto, pensate che mi meraviglio, che dico: oh, mamma mia, questa qui cosa ci fa, sta estranea? No, è casa sua, capite? Tutto quello che è mio è suo, completamente, al 1000 per 1000. Il giorno che io muoio, sarò felice che quelle quattro cose che ho vada a loro. È il loro di diritto, sono figli nostri, carne della nostra carne, tutto quello che è nostro è loro. Allo stesso modo, voi siete figli di Dio e avete il diritto scritto nero su bianco da parte di Dio, dove ha detto: questo battesimo dello Spirito Santo è per tutti quanti e potete riceverlo adesso. Dio vuole darcelo. Dio potrebbe essere peggio di noi? Dio potrebbe essere uno che noi riusciamo a battere in qualche modo, siamo più buoni di lui. I nostri figli ci chiedono delle cose buone e noi gliele diamo, e Dio invece, noi chiediamo delle cose buone a Dio e Dio non ce le dà? Capite? Non esiste questa cosa qua. È impossibile. Se noi siamo buoni, riusciamo a fare cose buone, tanto più Dio. Inoltre abbiamo il dovere di chiedere il battesimo nello Spirito Santo e di credere e di riceverlo. Perché? Perché se non lo riceviamo, avremo sempre... viaggeremo con una macchina... diciamo che va a metà regime, con due pistoni su quattro, no? Ci avete mai avuto una macchina così, che c'ha uno dei pistoni che si è fermato? Va, ma non va per come dovrebbe. E se continua ad andare, si spacca del tutto. Noi abbiamo il dovere, perché abbiamo bisogno dello Spirito Santo. L'ho detto prima, io ho bisogno dello Spirito Santo per la mia vita, affinché mi aiuti, affinché riesca a fare le cose, ma anche per il mio ministero. Cosa voglio fare? Io non è che vado da Dio e gli dico: Signore, per favore dammi lo Spirito Santo perché mi voglio divertire. Non è questo. Io ho bisogno dello Spirito Santo. È come se io vado da Dio e gli dico: senti Signore, o mi dai questa cura o se no muoio. Capite? E quella dice: no, non te lo do. È possibile, fratelli? Non esiste proprio. Voglio dirvi questo qui. Dio è buono, Dio è gentile, Dio in un certo senso vi vuole convincere: io voglio darvi il battesimo dello Spirito Santo. Non è che dovete strapparglielo di mano, è lui che lo promette, è lui che ha scritto qui nella parola di Dio, vuole darlo, capite? Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni, perché c'era ancora quel periodo di attesa che non era ancora sceso lo Spirito. Versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Dunque, lo Spirito Santo ci viene dato per poter avere questa potenza, per poter svolgere questo compito. Per cui io ne ho bisogno, ne abbiamo bisogno, capite? Non è un optional, non è... Se fosse un optional, Dio potrebbe dire: guarda, lo do a uno, ma tu non ce n'hai bisogno, no? Non è un optional, è la cosa fondamentale che siamo pieni di Spirito Santo nella vita cristiana. È da lì che inizia tutto quanto e che tutto quanto cresce. Senza una pienezza dello Spirito si cammina veramente a marce ridotte. Se Dio ci ha dato Gesù Cristo a morire per noi, potrebbe non darci lo Spirito Santo a vivere in noi? Se ha fatto la cosa più grande, potrebbe dopo non finirla? Non c'è modo. Però tanti sono convinti di questo, tanti sono convinti: non è per me, non è per adesso, è per gli altri, io non sono così, io non sono cos'ha. Qui dice, in questo passaggio, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Capite, non è che dice forse glielo donerà. C'è scritto forse glielo donerà? No, c'è scritto che se chiedete ve lo dà. E se voi sapete dare buone cose, figurati Dio. Allora è sicuro al mille per mille, al mille per mille veramente. Dio non mente, non è uno che ci dice una cosa e poi non la fa.